era Firenze, storia e storie della città. In onda su Nova Radio, la rubrica dedicata alla storia della città e del territorio.
Benvenuti ad un'altra puntata di Era Firenze. Continuiamo il ciclo dedicato a Era Firenze degli stranieri, in cui ci occupiamo della presenza di intellettuali stranieri nella Firenze della seconda metà dell'Ottocento. Per molti artisti e letterati provenienti dal Nord Europa e dall'America, l'Italia e città come Roma e come Firenze non furono solo una tappa dei loro viaggi, ma anche la residenza per un periodo più lungo. Basti pensare che a Firenze abbiamo il cimitero degli inglesi in Piazza Donatello, dove molti di loro riposano. Importanti capolavori sono stati scritti a Firenze o su Firenze, come il Paradise Lost di Milton, Mornings in Florence di Ruskin and the Marble Faune di The Author, The Ring and the Book di Robert Browning e Casa Guidi Windows, Le finestre di Casa Guidi di Elizabeth Barrett Browning. E proprio dei coniugi Brownings, che furono un punto di riferimento per la comunità anglo-fiorentina, che iniziamo a parlare con Simonetta Ferrini. Simonetta, ciao e benvenuta.
Grazie di avermi invitato.
Simonetta è una studiosa e appassionata di letteratura. Si è laureata in lingue e letterature straniere all'Università di Firenze con una tesi sulla scrittrice e poetessa americana Hilda Doolittle, nota come HD dalle iniziali, no? del nome e del cognome, che vive tra la fine dell'Ottocento e la seconda metà del Novecento. Da più di 25 anni insegna presso gli Study Abroad Programs, i programmi universitari americani presenti a Firenze, di cui abbiamo già parlato con Fabrizio Ricciardelli, insegna corsi di letteratura, corsi sul Grand Tour, di cui parleremo oggi, ma anche di storia, delle religioni e di filosofia, poiché ha conseguito anche un master in filosofie orientali. Continua a coltivare la passione per i libri e attualmente sta lavorando con altri soci alla costituzione di una libreria online di libri vintage e rari. Simonetta, allora io inizio subito con una domanda diretta, se ci puoi brevemente spiegare che cosa è il Grand Tour e qual è la differenza tra il Grand Tour del Settecento e il Grand Tour dell'Ottocento.
Ok, innanzitutto ribadisco, grazie per l'invito. Allora, il Grand Tour, che probabilmente è un termine che molti hanno sentito, no? Anche magari non lo associano a qualcosa di preciso, è un termine che viene usato soprattutto in ambito letterario e si riferisce al cosiddetto viaggio di istruzione che nasce tra la fine del 600 e il 700 in ambito inglese, in ambito britannico. E sostanzialmente è il viaggio di istruzione che diventa quasi, fra virgolette, obbligatorio per i giovani della nobiltà inglese, della nobiltà britannica, che in età molto giovane, quindi tra i 16, 17, 20 anni, vengono mandati in Italia, all'inizio anche in Francia, ma poi l'Italia diventa il paese più importante, per studiare e per diventare, diciamo così, persone well-rounded, si dice in inglese, quindi con diciamo un'esperienza del mondo, no? Sono solo maschi all'inizio, sono molto giovani, sono ricchi, sono nobili e vengono qua con tante difficoltà anche durante il viaggio, perché immaginiamoci che all'epoca arrivare dall'Inghilterra potevano volerci anche 3 mesi. Vengono generalmente accompagnati da un tutor, quindi qualcuno, generalmente un professore di Oxford, di Cambridge, che dovrebbe seguirli nel loro viaggio di istruzione e, fra virgolette, anche controllare il loro comportamento e quello che fanno. Diventa quindi una cosa molto comune e abbiamo tantissime testimonianze di giovani nobili che vengono, e in genere l'itinerario comprende Venezia, all'inizio Venezia, Roma, Napoli e costa, quindi la costa amalfitana. Più tardi si introduce anche Firenze e Toscana, ok? Quindi la Firenze e la Toscana, soprattutto poi più tardi, il Settecento diventa il periodo d'oro del Grand Tour, quindi Firenze e la Toscana diventeranno poi, soprattutto per gli inglesi, ovviamente i luoghi preferiti, i luoghi di adozione preferiti. E, quindi pochissimi affrontano il sud perché è molto difficile andare al sud, è anche considerato più pericoloso. Pochissimi viaggiatori quindi arrivano fino al sud, almeno nel primo periodo, però abbiamo una testimonianza molto importante che è quella di Goethe, che sì, è forse uno dei libri più importanti scritti sul Grand Tour, che arriva fino alla Sicilia ed è entusiasta della Sicilia.
Che descrive quindi anche Pompei, piatto... mi sembra, va a Pompei.
Esattamente,
esatto.
esattamente. E quindi diventa un viaggio di istruzione quasi obbligatorio, nel senso, come diremmo noi oggi, no, da mettere nel curriculum in un certo senso, no? Per cui si ritiene che un uomo sia, cioè la vera e completa educazione, istruzione, avvenga solo attraverso il viaggio in Italia. Perché? Perché solo in Italia, come dice Samuel Johnson, che era questo famoso critico inglese, solo andando in Italia si può veramente conoscere proprio da vicino la cultura classica. La cultura classica, poi successivamente verrà anche l'amore per il Rinascimento, però all'inizio soprattutto il desiderio di vedere Roma. E poi c'è la scoperta, come tu Laura ben sai, di Pompei e Ercolano a metà Settecento, che diventa veramente un'attrazione pazzesca. E, quindi all'inizio è una cosa che avviene all'interno della nobiltà, sono maschi, addirittura ci sono degli scritti proprio che scoraggiano le donne dal fare questo, perché può essere pericoloso, soprattutto anche deviare, no?
Certo.
E poi che cosa succede nell'Ottocento? Nell'Ottocento c'è ci sono tanti cambiamenti. Allora, un grande cambiamento è quello che sostanzialmente finisce un po' l'era del Grand Tour classico, perché molti dei viaggiatori, soprattutto inglesi, decidono di trasferirsi e decidono, come Robert Browning e Elizabeth Barrett Browning, di cui penso parleremo oggi, di diventare residenti, cioè si trasferiscono perché un po' per il grande amore, ovviamente, si innamorano dell'Italia. Qualcuno anche fugge dalle restrizioni dell'epoca vittoriana, per esempio abbiamo anche Byron, Shelley, no? Che proprio quasi, questa è la visione un po' romantica, no? Quindi cercano come degli spazi di libertà in Italia, che può essere una libertà dei costumi, una libertà psicologica, ma proprio una libertà fisica, eccetera. Quindi qualcuno ancora cerca, anche proprio per motivi pratici, per un clima migliore per la propria salute. Inoltre cominciano a viaggiare le donne, c'è l'invenzione, diciamo, della ferrovia, del treno, per cui si viaggia in treno, e soprattutto la creazione delle prime agenzie di viaggio, Thomas Cook in Inghilterra, per cui certo, cominciano ad arrivare la middle class, ok? Quindi non è solo più una cosa solo per i giovani uomini della nobiltà, ma diventa qualcosa che possono fare anche la classe media, le donne e soprattutto anche i gruppi, perché l'idea di Thomas Cook è di portare gruppi, quindi tutto diventa più economico, si viaggia in maniera più facile con i treni e non più a cavallo, in carrozza. Quindi le donne iniziano a viaggiare, la middle class, e soprattutto l'idea che non si vuole più venire per qualche mese o per qualche così settimana, ma ci si vuole trasferire, si diventa residenti. E quindi
sì. Moneta, scusami, a proposito di questo, tu hai citato prima Elizabeth e Robert Browning, no? I quali mi sembra appartengono un po' a questo gruppo di persone che decidono di scegliere Firenze come loro residenza. Ecco, rifacciamoci un po' a questo libro, a quest'opera scritta da Elizabeth Barrett Browning, Le finestre di casa Guidi. Questa loro presenza era una presenza un po' distaccata, diciamo un po' alla finestra, oppure era più partecipata in questa comunità che si è venuta a creare anglo-fiorentina? Com'è un po' questa situazione?
No, in realtà era una partecipazione molto molto sentita, soprattutto da parte di Elizabeth. Allora, forse diciamo due parole su chi erano Robert Browning e Elizabeth Barrett Browning. Quindi è una bellissima storia la loro, una bellissima storia d'amore dei vecchi tempi, è una bellissima storia letteraria. Dunque, erano due poeti, soprattutto Elizabeth è stata una delle poetesse più famose, una delle maggiori poetesse inglesi dell'Ottocento, sicuramente in vita più famosa di Robert, ed ebbe anche più successo letterario di Robert. Si innamorano in Inghilterra. Lei era figlia di un era nata in una famiglia agiata perché il padre aveva una piantagione di canna da zucchero in Giamaica, quindi lei cresce in campagna nella proprietà di famiglia in un ambiente molto agiato e comincia da autodidatta a studiare e a scrivere fin da piccolina, impara il greco, legge Dante, Shakespeare, i classici, insomma subito si appassiona alla letteratura e comincia a scrivere piano piano comincia a pubblicare qualcosa e le sue poesie, i suoi scritti arrivano a Robert. Robert era più giovane di lei di 6 anni, anche lui aspirante poeta, si conoscono, c'è un lungo scambio epistolare molto bello, appunto, che ai nostri tempi ormai non esiste più, ma molto bello. Quindi si scambiano lettere e si innamorano, quindi parlano di poesia, parlano di se stessi, parlano delle poesie degli altri, si innamorano e però non ho detto che in realtà Elizabeth aveva molti problemi di salute fin da giovane, quindi aveva problemi a livello respiratorio, problemi alla schiena, probabilmente dovuti a una caduta da cavallo e comunque un male, una malattia che non è chiaro che cosa avesse, non si è capito mai. Comunque prendeva il laudano, prendeva l'oppio, per cui con dolori forti, eccetera. Quindi questo padre molto protettivo, che vuoi per i motivi di salute, vuoi perché era molto protettivo, tra l'altro erano 12 figli in tutto, insomma è una grande famiglia, e lui era molto possessivo nei confronti di tutti questi figli, per cui ovviamente lui osteggia l'amore fra i due, anche perché Robert era comunque un poeta sostanzialmente spiantato, non famoso, più giovane.
Non un buon partito.
Per cui decidono di sposarsi, scappano, fuggono, si sposano a Londra nel 46, il 12 di settembre, fanno un matrimonio clandestino e poi fuggono e vengono in Europa, o sul continente, come dicono gli inglesi, come dicevano allora, ma probabilmente ancora ora, e vengono qua e quindi viaggiano, poi arrivano, passano per Pisa, Genova, arrivano a Firenze e decidono poi di rimanerci perché si innamorano di Firenze. E si spostano, quindi all'inizio arrivano e prendono un appartamento in Via delle Belle Donne, poi prendono per 3 mesi in affitto la famosa Casa Guidi, Via Maggio, che poi in realtà è Piazza San Felice numero 8, per 3 mesi lo prendono in affitto ammobiliato, poi si spostano brevemente, poi altri mesi in Piazza Pitti, via Maggio, in un altro appartamento, fino a che un anno dopo, nel 49, finalmente tornano a Casa Guidi, la affittano stavolta non ammobiliata, perché decidono che quella sarà la loro casa, e quindi passano in due anni cercano, questo è molto interessante, i mobili, comprano qualche cosa di pregio, ma poi vanno dai rigattieri fiorentini a cercare tutti i mobili, quindi se la arredano a modo loro, e sarà la loro casa per 14 anni, fino alla morte di Elizabeth. Elizabeth muore nel 1861. E proprio dalle finestre, questo famoso poema che si chiama A Casa Guidi Windows, quindi le finestre di Casa Guidi, Elizabeth descrive quello che vede passare un corteo di popolo, del popolo formato con gli stendardi delle varie città toscane, eccetera, con vari gruppi in varie categorie, diciamo, del popolo toscano che stanno andando verso Palazzo Pitti perché, diciamo, c'è un'euforia per festeggiare alcune concessioni, alcune libertà democratiche, libertà civiche concesse da Leopoldo II. Quindi Elizabeth e Robert si veramente sposano, diciamo, sposano la causa dell'unificazione italiana. Quindi è qualcosa di veramente molto
una partecipazione più
una grande partecipazione.
Sì, e quali altri personaggi gravitano intorno ai Brown?
Allora, ci sono molti personaggi perché in realtà questa Casa Guidi, tra l'altro Casa Guidi è il nome che Elizabeth sceglie perché lo trovava così un nome amichevole, insomma, non le piaceva parlare di palazzo, ecco, voleva che fosse una cosa più intima, quindi sceglie lei questo nome. La casa diventa il centro della, diciamo, elite degli intellettuali inglesi e poi americani a Firenze, quindi c'è questo termine che usiamo, appunto gli anglo-fiorentini, no? Anglo-fiorentini proprio perché o diventano residenti o si identificano talmente tanto con la causa italiana, insomma, e anche con la città di Firenze. La loro casa diventa il centro, per cui moltissimi, moltissimi famosi passano per la casa, per questa casa, Tennyson, Harry James, moltissimi, ma Hawthorne è uno di questi, Nathaniel Hawthorne, l'autore della Lettera Scarlatta, con la moglie Sophie, che si stabiliscono a Firenze nel 1858, prima si stabiliscono in via Serristori nella Casa del Bello, che si chiama Casa del Bello, e poi salgono in estate diciamo, non soffocare di caldo a Firenze, salgono a Bello Sguardo, al castello, alla villa di Montauto, dove peraltro anche i Brownings passavano le estati, perché poi i Brownings hanno viaggiato anche molto, nonostante la salute, insomma, le difficoltà di Elizabeth. In realtà lei è stata una donna coraggiosissima e lui l'ha anche amata
molto, emancipata già anche nella
molto prossima. Emancipata, tra l'altro, nei suoi scritti, un altro poema famosissimo, Aurora Leigh, lei scrive proprio dell'emancipazione femminile, era uno dei temi che le stava molto a cuore, l'emancipazione femminile, l'unificazione italiana e anche temi sociali, per esempio la condizione lavorativa dei bambini in Inghilterra, lo sfruttamento del lavoro minorile e anche la schiavitù in America. Quindi era una donna molto moderna in questo senso. Ho dimenticato di dire che nel 49 nasce Penn, il loro unico figlio, Penn Browning. E quindi vivono in questa casa che appunto un po' accoglie tutti. Hawthorne è uno, quindi molto, molto importante. E un altro che vorrei ricordare è un personaggio che probabilmente nessuno conosce, sconosciuto ai più, però interessante da citare come un po' un tipico esempio di, così, dell'amore, no, degli inglesi per Firenze, per la Toscana, ed è Walter Savage Landor, che era un personaggio molto 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 eccentrico, molto irascibile, dal carattere molto irascibile, uno molto erudito, repubblicano, antimonarchico, insomma un personaggio molto interessante che era venuto ad abitare a Firenze con la famiglia nel 21, anche lui spostandosi in diverse case, poi a un certo punto si trasferisce in questa villa gherardesca a San Domenico sotto Fiesole. Passa molti anni, diversi anni in questa casa, fino a quando poi si separa dalla moglie, torna in Inghilterra per 20 anni, poi ritorna a Firenze, e però questa, insomma, villa ghirardesca rimarrà sempre nel suo cuore. Se non altro, se non che quando lui torna a Firenze, avendo cattivi rapporti ormai con i figli e con la moglie da cui si era separato, sostanzialmente i figli lo buttano fuori, non lo vogliono più a casa, allora lui si ritrova ormai vecchio, più che ottantenne, senza una casa, senza nessuno, e i Brownings lo aiutano e affittano questa casina in Via della Chiesa. E dove lui, diciamo, vivrà fino alla fine, della sua vita, muore a 89 anni, quindi loro pagano tutto per lui, addirittura, insomma, una cameriera, una donna di servizio, eccetera. E questo è per dire come i Brownings, oltre a aver, diciamo, essere il centro, no, del circolo dell'elite, anglo-americana a Firenze, aiutavano anche moltissimo, aiutavano gli altri, le persone qui
Realmente.
realmente, quindi con lui sono stati veramente molto molto buoni, perché comunque era un uomo irascibile che aveva litigato per sostanzialmente con tutti per tutta la vita, e però appunto trova in loro un aiuto, quindi insomma veramente delle figure molto interessanti, molto interessanti. Ed Elizabeth, una figura veramente importante per l'emancipazione femminile, tanto è vero che poi influenzerà moltissimo anche altre poetesse, per esempio Emily Dickinson, no? È una di queste, ma insomma tutto poi il pensiero femminista si rifarrà anche, studierà Elizabeth Barrett Browning, sia
È
appunto per questo
sepolta al cimitero
racconto.
degli inglesi, vero?
Ed è sepolta al cimitero degli inglesi insieme a Walter Savage Landor e insieme ad altri famosi, perché insomma il cimitero degli inglesi ospita tanti stranieri, tra cui Viesse, il fondatore del gabinetto Viesse, svizzero. Quindi sì, lei è sepolta, c'è questa bellissima tomba, e quindi è un altro luogo interessante da visitare.
Senti Simonetta, l'ultima domanda. In questo periodo è un momento in cui si passeggia molto e soprattutto in città. E quindi siamo sempre alla ricerca di mete un po' nuove ed alternative. Ci potresti guidare in un itinerario alla scoperta di luoghi e delle abitazioni dei
Certo.
principali artisti presenti a Firenze, anche partendo da casa Brownings nell'Oltrarno?
Sì. Allora, in realtà ci sono tantissimi luoghi, tantissime case, anzi io consiglio a tutti, quando anche fiorentini, camminate per Firenze, di guardare sempre in alto,
Certo.
come dico sempre ai miei studenti, perché veramente ci sono tantissime iscrizioni che spesso non si vedono camminando velocemente, ma insomma che ricordano le persone illustri che sono state, soprattutto stranieri. Allora, io vi consiglierei questo itinerario, intanto questo itinerario in Oltrarno, e cominciando da Casa Guidi, ok? Casa Guidi, quindi è su Via Maggio. In realtà l'indirizzo è Piazza San Felice numero 8, quindi alla fine di Via Maggio su Piazza San Felice. Allora, dove troverete, vi leggo, troverete la seguente iscrizione. Qui scrisse e morì Elizabeth Barrett Browning, che in cuore di donna conciliava scienza di dotto e spirito di poeta, e fece del suo verso aureo anello fra Italia e Inghilterra. Pone questa memoria Firenze Grata 1861. Questa iscrizione, questa targa è stata dettata da Niccolò Tommaseo,
Ah, figurati.
quindi molto molto importante. E l'anello aureo, the Golden Ring, diventa il simbolo proprio dell'unione fra l'Inghilterra e l'Italia, fra l'Inghilterra e Firenze, questo amore. Se poi si svolta e si va in via Mazzetti, ovvero sul retro del palazzo dove c'era il balcone dove loro passavano tantissimo tempo, soprattutto in estate, la sera a prendere il fresco, e dove lei vide passare il corteo di cui parla nel Casa Guidi Windows, C'è una citazione proprio tratta dal poema, che appunto dice: ho sentito ieri notte un bambino, un piccolo bambino che cantava sotto le finestre di casa Guidi, vicino alla chiesa, Oh bella libertà, oh bella libertà. E quindi c'è in questa prima parte appunto del poema, c'è questo entusiasmo e questa speranza che si possa effettivamente attuare l'unificazione italiana. Poi nella seconda parte, non ne abbiamo parlato, la seconda parte che è stata scritta dopo, invece c'è una sorta di po' tristezza e rammarico perché in realtà Leopoldo II era poi fuggito, scappato da Firenze ed era ritornato con l'aiuto degli austriaci, per cui c'è questa disillusione anche nei confronti di Leopoldo. Però nella prima parte appunto c'è questo grande entusiasmo. Poi quindi continuiamo. E possiamo andare in via dei Serragli al numero 132 adesso, perché all'epoca i numeri erano diversi, dove troviamo Casa del Bello e anche qui c'è un'iscrizione, una targa e ve la leggo. In questa casa bella, prima di salire a Bello Sguardo, per più operoso soggiorno dimorò nel 1858 l'autore della Lettera Scarlatta, Nathaniel Hawthorne. E poi possiamo proseguire e andare in via della Chiesa al numero 93 e lì c'è una casina gialla dove potete alzare gli occhi e vedere e leggere, appunto c'è una targa commemorativa dove dice che lì morì Walter Savage Landor, appunto famoso, insomma, scrittore inglese, eccetera. E poi volendo si può arrivare fino a Piazza Tasso e attraversare i viali, è poi molto facile anche per chi non c'è mai stato, c'è la segnalazione, potete camminare fino a Bello Sguardo, è una bellissima passeggiata e a Bello Sguardo, quando arrivate in piazza di Bello Sguardo, c'è di nuovo una targa, insomma, un'iscrizione di marmo. Tra l'altro, credo da poco anche restaurata e
Sì,
pulita, dove
si vede
trovate
Bianca che viene in rilievo, sì. Esatto.
una lista lunghissima, e qui ci sarebbe da fare un'altra puntata dove parla di tutte le persone che hanno soggiornato, quindi a parte Galileo e Foscolo, ma poi Garibaldi, ma poi appunto Hawthorne, i Brownings, James Fenimore Cooper, l'autore dell'Ultimo dei Moicani. Henry James, scrittore americano ma poi naturalizzato inglese, Adolf Hildebrand che era uno scultore tedesco, Isa Blagden che era un'altra animatrice dei salotti anglo-fiorentini, Florence Nightingale, la fondatrice della Croce Rossa, che poi appunto Florence perché era nata a Firenze, e molti altri. Da lì si può proseguire in via San Carlo dove c'è questa villa di Montauto, castello, c'è una torre, una bellissima torre, dove appunto soggiornarono nell'estate del 58 Hawthorne e la famiglia, ma appunto dove soggiornarono anche i Brownings, ed è un castello, però ha l'aspetto proprio di un castello, diciamo, medievale, e tra l'altro c'era appunto Hawthorne racconta di questa leggenda dove pare che ci fosse il fantasma di un frate, cioè si pensa fosse Savonarola, insomma c'era tutta una leggenda.
C'entra nulla con
Ecco,
quella zona lì, ma insomma. Però
non c'entra niente, ma
ci
infatti
piace pensare che fosse Savonarola, magari.
c'era la leggenda di questo mostro. Ecco.
Esatto.
E quindi questo può essere quindi un bellissimo
Bellissimo.
itinerario che si può fare.
Quindi in una domenica di sole si può facilmente, no, raggiungere anche Bello Sguardo e fare tutto questo
Sì,
itinerario, sembra una
assolutamente,
bella
partendo da
passeggiata.
E vi volevo leggere una citazione appunto, tratta appunto dagli scritti di Elizabeth su Firenze, che è molto bella, e dice: ho visto, parla appunto di Firenze, ho visto la Venere, ho visto i divini dipinti di Raffaello, mi sono trattenuta sulla tomba di Michelangelo a Santa Croce. ho guardato il Duomo, meraviglioso. A Pisa abbiamo detto, che bello, qui non abbiamo parole, siamo senza fiato.
È un bel omaggio, no? Mi sembra.
Sì, bellissimo.
Bellissimo, assolutamente.
Un bel tributo alla città. Sì.
Un bellissimo tributo.
Bene, senti, no, questo è molto interessante perché poi appunto tutto ha origine in questo periodo qui, anche voglio dire, noi tutte lavoriamo con gli universitari americani e questo concetto, quando hai detto well-rounded, no, questa educazione globale, rendere i ragazzi cittadini del mondo, nasce proprio in quel periodo.
Assolutamente, e poi penso ne abbiate già parlato nell'altra puntata sul Grand Tour, ma insomma quello che fanno i nostri studenti sostanzialmente è un po' un Grand Tour contemporaneo, certo, ed è bello, certo, vedere, no, le testimonianze, gli scritti di questi scrittori dell'Ottocento, ma anche del Settecento, del loro, del nascere in loro questo amore per Firenze, per la Toscana, per l'Italia, così come noi che insegniamo agli studenti stranieri vediamo in loro nascere questo amore per la città, e secondo me è anche importante per noi fiorentini, per noi italiani, magari ogni tanto ricordarsi anche, no, dell'amore, forse che anche noi a volte abbiamo perso, no, soprattutto per le cose che abbiamo, per le bellezze che abbiamo. E quindi questo lavoro di studiare gli scritti, le vite di questi famosi autori stranieri che hanno abitato a Firenze, o a volte anche artisti, eccetera, a me personalmente ha molto aiutato a vedere la mia città con occhi diversi. Io ho cominciato a vedere la mia città con occhi diversi da quando ho iniziato a insegnare agli studenti stranieri, perché vedevo in loro questa luce, questo entusiasmo, e quindi a volte per cose che noi diamo purtroppo per scontate.
Certo. Perché la bellezza a volte si dà anche per scontata, ma non dovrebbe essere così.
Assolutamente, è vero. Assolutamente.
Senti Simonetta, grazie mille.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ciao, grazie.
Grazie, alla prossima, ciao.
A presto, ciao.
Era Firenze, storia e storie della città. In onda su Nova Radio, la rubrica dedicata alla storia della città e del territorio.